Andiamo avanti con un messaggio ricevuto da parte di un nuovo fratello che si chiama Roberto. E lui ha una domanda che credo si applicherà a tanti di noi riguardo le relazioni personali, relazioni sentimentali, come procedere, cosa fare, e capirete i dettagli mentre vi leggo il suo messaggio. Caro fratello Giuseppe, mi chiamo Roberto, ho 48 anni, ho frequentato i Testimoni di Geova e la Chiesa Cattolica. I Testimoni di Geova non adoravano gli idoli e li ritenevo più coerenti. Ma la religione cattolica mi attirava, forse anche per via dei giovani che frequentavano la parrocchia. Con il tempo imparai a suonare molti strumenti musicali, suonavo a messa, diventai catechista, ho letto la Bibbia e con il tempo cominciai a notare molte incongruenze. Pregai molto in quel tempo e credo che il Signore rispose. 7 anni fa mollai tutto da un giorno all'altro, anche perché ai bambini non era giusto insegnare falsità. Non mi permettevano di insegnare sulle scritture, ma solo i loro libri cattolici buonisti da colorare e riempire di risposte. Alla fine invece facevo di testa mia, e questo mi costò anche una lavata di capo davanti a tutti, perché non insegnavo la fede cattolica. È stato difficile il distacco, ma adesso mi sento davvero bene e soprattutto libero. Non credo più a queste cose e mi reputo un uomo nuovo. Ho ancora tanto da imparare. Non conosco ancora bene la Bibbia, ma credo che la via sia giusta. Durante questo tragitto ho conosciuto una ragazza molto più giovane di me e ho avuto modo di approfondire meglio il rapporto. All'inizio è stata dura. Era sempre arrabbiata, spesso imprecava contro Dio e più raramente si arrabbiava anche con me per sfogarsi. Ho avuto molta pazienza perché volevo capire l'origine di tutto questo odio e dolore che alla fine è stato provocato dalla durezza dei suoi genitori, provocandole anche ansia e problemi a dormire. In passato ha pensato più volte di togliersi la vita, ma senza averne mai il coraggio. Da tempo, con la mia presenza, si sente amata e non lo vuole più. Spesso piange ancora adesso, ma sa che le voglio molto bene, le sono vicino e le dono tutto l'amore che posso e ci sentiamo tutti i giorni, da quasi 3 anni. Cerco a volte di fargli bere sorsi di Gesù, ma voglio farlo con delicatezza e amore. Spesso anche lei mi chiede. A volte è scettica, a volte ascolta e mi ringrazia. E vuole venire a vivere con me all'estero. Ma non vuole legarsi con nessuno perché sta studiando da attrice e non vuole fidanzati. Uno studio al quale lei quasi non crede più e che io credo sia ormai diventata solo una fissazione. Allo stesso tempo vuole stare con me. Conviviremo, ma non come coppia. Le prenderò una stanza separata, sperando che il Signore apra gli occhi ad entrambi su quale strada dovremo intraprendere. Caro fratello Giuseppe, se è il caso, bastonami prima tu, prima che lo faccia Gesù. Sto facendo la cosa giusta? O lo sto facendo egoisticamente solo per me stesso? Sono forse io accecato dalle centinaia di messaggi che ci mandiamo ogni giorno? Sono convinto che il suo amore per me sia reale, come lo è il mio verso di lei, e che Dio l'abbia messa davanti al mio cammino per una ragione specifica, ma a volte non so cosa pensare. Se però tutto questo tempo passato servisse anche solo a salvare un'anima, io ne sarei felice. Dio vi benedica.
Ma cosa ne pensi, Angela?
Difficile.
So che tu c'hai molta saggezza sulle relazioni, avendo anche tu passato, diciamo, diversi fiumi, diverse burrasche, che poi ti sei fatto monaca, ti sei fatto suora di clausura, va bene? Per così dire.
Quasi, sì.
Sì, ma...
Credo che la cosa più saggia che Roberto sta facendo è chiedere consiglio a qualcuno che è fuori da questa situazione e non è... preso da sentimenti, perché quando sei innamorato perdi la testa e non ragioni più in un modo realista, diciamo.
Tu quando eri innamorata cosa hai imparato? Ti ricordi quel famoso innamoramento che avevi perso la testa, la
sì.
testa, e poi lui si è comportato un po' così così e insomma non è funzionato, e io ti avevo anche parlato, ti ricordo.
No, per me è quello che ho imparato, che perdi la testa e non ragioni più come dovresti e non ti interessa più o cosa vuole Dio, qual è la volontà di Dio, importa solo la tua volontà, solo quello che tu vuoi e i tuoi desideri contano.
Facevi anche fatica a confessare il tuo cuore, dire tutta la verità, nascondevi qualcosa, poi hai confessato tutto, Dio ti benedica. Cosa hai imparato da quell'esperienza?
Che anche se ricevi quello che tu vuoi, anche se segui il tuo desiderio e ottieni la persona che tu ami e stai con la persona e vivi insieme a lei e raggiungi il tuo desiderio, alla fine non significa che la benedizione di Dio è sopra di te e non significa che le cose funzioneranno. Anche se tu sei innamorato e lui anche è innamorato di te, non ci sono altre persone che vi ostacolano, non si tratta di adulterio, una relazione pulita, diciamo, non significa che è la volontà di Dio.
Quanto tempo è durata la tua relazione?
Come 3 anni.
3 anni. Sì.
3 anni.
E quasi ti sposavi.
Sì.
Mi ricordo, sì, sì. E io sono a favore del matrimonio. Però poi...
ci vuole una certa maturazione spirituale da parte di entrambi. Io non l'avevo questa maturazione, dovevo ancora crescere in tante cose in Cristo e neanche il ragazzo era maturo spiritualmente.
Quindi adesso guardando indietro tu vedi, ti senti che se ti fossi sposata subito sarebbe stato un disastro?
Of course, certo, sì sì. Sì sì, ma neanche in quel momento quando ero accecata di sentimenti, anche in quel momento sapevo...
Eri accecata, mi ricordo.
Sì
caspita.
Sì, anche allora sapevo che non
occhi
posso
innamorati
fidarmi.
Quando parlavi con Angela.
Sapevo che non posso fidarmi di questo ragazzo perché...
Ed era un ragazzo
troppo,
cristiano.
Era troppo indipendente.
Era un ragazzo cristiano, era fratello dolcissimo.
Sì, sì. E la cosa che mi piaceva di più su di lui è l'evangelizzazione. Ero pazzo per evangelizzare. E faceva cose very daring witnessing. E
cioè cose abbastanza spericolate.
Che io che sapevo evangelizzare... più di lui, meglio di lui, non facevo tante cose pazze e lui aveva frutti migliori di me perché aveva coraggio. Quindi evangelizzava nei teatri dove erano i grandi attori, io ero timida a entrare lì.
E lui era più giovane nella fede di te. Insomma.
Sì, sì, e lui entrava con tutto il coraggio ridendo, andiamo evangelizziamo gli attori
di
questo
nessuno.
Teatro. Paura di nessuno. I drogati sulla strada che lui vedeva davanti a lui che si drogavano, io non mi avvicinavo perché ero una ragazza, avevo paura. Lui senza paura andava, li evangelizzava e aveva frutti. Quindi per questo mi sono innamorato di lui, ho visto la sua passione per Gesù nelle strade.
La sua
passione per Gesù. Però poi non significa che è la volontà di Dio. E questa è stata la mia lezione, perché eravamo immaturi in tanti aspetti.
Tu potresti dire che ai fratelli che ascoltano, specialmente le sorelle, perché sicuramente sono molto sintonizzate, perché potresti dire che l'amore per questa persona, che tra l'altro è una brava persona, però potresti dire che l'amore per lui ti, in certo senso, ti, cioè aveva preso posto di Gesù, aveva preso posto della volontà di Dio,
sì.
Ti offuscava la sì, ricezione
sì,
nello spirito.
Sì, perché pensavo sempre a lui, non pensavo sempre a Gesù, anche se ero missionaria, ho dedicato la mia vita a vivere per Gesù, per le pecore, per evangelizzare, però nei miei pensieri era sempre questo ragazzo, non era più Gesù, il numero uno.
Quindi andavate insieme a evangelizzare e tu pensavi a lui, un po' troppo.
Un po' troppo, sempre.
Ah,
non
sì?
Un po' troppo, molto troppo.
Chi ti conosce adesso non lo crederebbe.
Le cose sono cambiate tanto e credo che è stata l'esperienza più importante della mia vita, perché... dopo, per via della delusione e le ferite, mi sono aggrappata a Gesù così fortemente che mi ha fatto avvicinare molto a Dio, capire molto di più su Gesù, abbandonare più di me stessa. E più abbandoni di te stessa, più Gesù ti riempie con se stesso, con il suo spirito. E così maturi, così diventi più forte. Non è che sono arrivata, ma per carità ho ancora tante cose da imparare. In molte cose sono ancora immatura. Però almeno ho capito di non lasciarmi ingannare da sentimenti, perché come tu hai detto le donne spesso sognano e fantasticano nella loro mente il ragazzo giusto, non perfetto, che non esiste, però il ragazzo ideale per me, il ragazzo giusto, deve essere qualcuno. E con questa esperienza io ho imparato che tutti i ragazzi, tra virgolette, giusti, hanno i loro problemi, le loro debolezze, come anche io ho i miei problemi. E non si tratta di trovare
il ragazzo perfetto?
Un uomo, il principe d'azzurro. Si tratta di trovare una persona come me. Un povero che ha bisogno di aiuto da parte di Gesù, che ha bisogno del mio sostegno, io ho bisogno del suo sostegno, di perdonarci ogni singolo giorno a vicenda. Ogni giorno perdono e amore e sopportare a volte.
Quindi ti eri innamorata di lui perché lui era così infuocato per Gesù.
Sì, sì, è stato quello.
Questa è stata la cosa, sì, che ti ha fatto, sì, sì, cliccare.
Sì. Mm-hmm. Sì, perché non potrei mai innamorare di una persona dal mondo. Io non credo che potrei. Uno che non è pazzo per Gesù io non potrei amare.
Beh, io ti benedico, questo è una cosa veramente buona che tu condividi con le sorelle, che devono stare attente a non guardare solamente, non giudicare, non innamorarsi di un libro solamente per la copertina, devi sfogliarlo un po'.
Ma la copertina era bella?
Ah, mi ricordo, era bellissima, era un bravo fotomodello, cioè, mi ricordo perfettamente.
It was funny.
Mi ricordo perfettamente. E mi ricordo che anche Deborah ti parlava, anche Dora ti parlava, noi cerchiamo di consolarti, tu eri inconsolabile. E 3 anni infatti la storia è andata avanti e mi ricordo, caro mio...
Vedi, io ragionavo con la mia mente perché, e la mia mente mi diceva...
Angela è un osso duro, cioè lei quando si mette in testa una cosa...
La mente mi diceva, questo ragazzo è missionario... È venuto qui nella nostra missione per vivere per Gesù, non ha storie passate di moglie, bambini, ragazze, è un ragazzo pulito davanti a Dio, io lo stesso sono single senza problemi del passato.
Sì, lui
passato.
Era molto innocente.
E sembrava, perché non può funzionare, forse è Dio che ci mette insieme.
E andavate, sì, insieme a evangelizzare, destra, sinistra.
Mm-hmm. Andavamo sempre a evangelizzare.
Sì, l'uno di miele, insomma, cioè, virgolette.
Tanti viaggi di evangelizzazione. E andava bene, però non è stata la volontà di Dio lo stesso.
E tu eri convinta che ti saresti sposata, però non ha funzionato.
No. E credo che è meglio così. Ogni volta che guardo indietro mi rendo conto, ma è molto meglio così. Perché in questo modo, come vivo adesso single, senza questo ragazzo, posso donare molto di più a Gesù, alle pecore. La storia con il ragazzo sarebbe finita lo stesso, o in questa vita o nel paradiso, la storia finisce, è solo,
beh, guarda,
è solo per alcuni anni.
Adesso, cara mia, c'hai il cuore è sempre dolce, morbido, però il spirito ti si è indurito, cioè c'è la protezione, grazie Signore. Grazie Angela, condividere il tuo cuore. Grazie Signore.
Allora
rispondiamo a questo fratello.
La cosa che vedo in questa ragazza, che Roberto racconta, è una ragazza che vuole diventare attrice, lei è una ragazza molto confusa, è in totale confusione. Adesso vuole stare con lui, adesso non vuole fidanzati, ha una fissazione di diventare attrice, nello stesso tempo lei non crede più a questo, quindi è un po'...
Non crede più a cosa?
Al diventare attrice.
Se, no, crede ancora.
Uno studio al quale lei quasi non crede più.
Però vuole andare avanti.
Però è una fissazione.
Ho capito.
Quindi è molto confusa la ragazza. Non so se lei anche sarebbe pronta per una relazione seria.
Eh no, perché dice che non vuole avere una relazione seria, perché dice che non vuole legarsi con nessuno perché sta studiando da attrice, dice il messaggio, no? E non vuole fidanzati. Bene, guarda, ti interessa la mia opinione anche?
Sì, sì.
Abbastanza la tua.
No, adesso comincia tu con le confessioni.
Okay, tu hai il punto di vista femminile, e qui tu puoi, diciamo, puoi arrivare a fondo in cose che io non posso, perché tu sei una donna, insomma. Io voglio dire a questo amato fratello, voglio dire, caro Roberto, io voglio dirti questo. Credo che tu stai facendo un ottimo lavoro nell'aiutarla ad avvicinarsi a Gesù. Mi sembra buonissimo. E certo devi decidere tu riguardo le tue scelte. Non è che adesso i nostri consigli sono dogmatici, no. Infatti anche Dio ti lascia scegliere a te. Però, visto che chiedi il mio consiglio, per quello che io vedo, devo dirti quello che vedo. Sì, oltre al tuo zelo e il tuo grande esempio di evangelizzazione, credo che stai sbagliando e credo che stai mischiando, stai anche sbagliando, mischiando qual è lo sbaglio? Stai mischiando le tue cose personali, va bene, il tuo romanticismo, relazione, eccetera, con la tua evangelizzazione. E questo è uno sbaglio. Quando mischi il privato con il regno di Dio non va bene. Cioè, per questo dice Luca 14:33, devi abbandonare tutto, devi rinnegare anche te stesso, Luca 9:23, rinnegare te stesso per seguire Gesù. Quindi rinnegare te stesso è rinnegare anche i tuoi amori, i tuoi bisogni sessuali, i tuoi bisogni di romanticismo, che può essere amore platonico, sempre amore. Va bene? Credo che, fratellino, devi mantenere le cose, diciamo, molto più separate a livello personale e a livello fisico, perché fisico potrebbe intromettere, dice no, viviamo in stanze separate, alt, alt. Cioè non andare in una situazione di. Dice non tentare il Signore Dio tuo, cioè non ti buttare dal tetto perché lui manderà i suoi angeli a sorreggerti. Cioè non ti mettere in posizione di. Dice Padre nostro, non mi indurre in tentazione. E ti metti tu in tentazione, però scusa. È chiaro che prima o poi finirete a letto. Io ho pochi dubbi su questo. La carne è debole. Tu passi la notte in bianco, lei passa la notte in grigio, tu la passi in nero. Cioè, prima o poi uno va a bussare alla porta dell'altro. Scusa, eh. Io credo che devi separare il personale, il sessuale, il platonico, se vuoi, e non credo, che dovresti vivere sullo stesso tetto perché credo che sarebbe un sbaglio grandissimo, perché prima o poi finite a letto. Questa è la forte preoccupazione, perché prima che vi rendiate conto. Ecco che il dado è tratto, il Rubicone è oltrepassato ed ecco che Cesare si avvia a Roma. Ma non è così che Dio guida ad avere relazioni sentimentali, sai? Il sesso deve essere, tu dirai, amore platonico, chiamalo come ti pare, va bene? Queste cose devono essere l'ultima cosa, va bene? E non la prima, come succede nel mondo. Cioè, prima viene lo spirito. E le relazioni personali devono restare separate dalla tua evangelizzazione. Non mischiare Gesù con la tua carne. È sbagliato. Mettere la tua carne davanti al Signore diventa un idolo. Cioè, già questa qui ti sta adorando, ti sta idolatrando, quasi a livello del suo teatro, quasi. Quindi c'ha due idoli, il teatro e te. E poi, insomma, sarà anche cristiana, però sai. Troppi cristiani oggi nel mondo riducono Gesù in uno sgabuzzino della domenica mattina. Va bene? Allora, prima viene lo spirito, quindi neanche dovresti fantasiare nella mente riguardo a lei come donna o compagna. Non devi neanche, questi pensieri non devono attraversare la mente. Quando arrivano, cacciali fuori. Paolo dice, io riduco in prigionia, imprigiono ogni pensiero. Vedo, anche a me arrivano pensieri di pornografia, di adulterio, arrivano anche a me. E sono frecce infuocate che il diavolo manda anche a me. Cosa faccio io? Alzo lo scudo per grazia di Dio e patapum pum, le frecce rimangono sullo scudo. No, niente, io nel pensiero di adulterio e pornografia non ci entro. Perché? Perché lì c'è il diavolo. Ecco perché. Ci siamo? Oh. Quindi. La tua storia delle stanze separate, come suona bene, stanze separate, Bibbia di qua, di là, musica cristiana, ciao. Prova a passare una, due, tre notti in bianco, con bisogni sessuali e lì c'è una donna lì che è allo stesso livello. Ma stiamo scherzando? Io ho sei figli, io non manderei nessuno a dormire in una stanza dove c'è una donna singola, se sono maschi o uomini singoli, se è donna, ma stiamo scherzando. Ti esponi. Diciamo a situazioni che poi avrai da pentirtene, d'accordo? Quindi queste stanze separate, diciamo, creerebbero prima o poi una situazione di compromesso. Non è così che Dio opera, altrimenti darai spazio al nemico per tentarvi, ok? Potreste anche attaccarvi l'uno all'altra, per questi motivi sopracitati, cioè nella carne. Cioè, se cominciate a toccarvi e poi diventa un bisogno sessuale, non è più un bisogno spirituale, e anche se lei si di binario, eccetera, o tu, quello che è, e l'altro, supponiamo che lei si di binario, che okay, non gli interessa più Gesù, vuole il teatro, ciao. E cosa fai? Però ormai si è attaccato sessualmente, cioè, in un certo senso, sai, sei un po'. Non puoi farne a meno, capisci? Quindi non sono cose spirituali. Il disastro susseguente è assicurato perché andrai da lei perché soddisfa certi determinati bisogni. Una giovane ragazza, va bene, in queste condizioni di solito è molto confusa. Qui Angela ha testimoniato della sua confusione.
Sì,
Ex confusione.
ancora in più credo, trattandosi di una ragazza che vuole vivere nel mondo del spettacolo come attrice di film, questo mondo non è mai un mondo pulito, mai. Io
Assolutamente.
sono entrata poco poco nel mondo del fotomodella
Della
e
fotomodella.
in 2 mesi ho visto e sentito cose così sporche che sono uscita velocemente e non ero cristiana, ero una ragazza mondana, non avevo Gesù e non avevo principi come adesso e lo stesso mi sono spaventata e sono uscita. Quindi non sapete cosa succede nel mondo del spettacolo e
Oh,
del film.
immagino.
Abbiamo una dolce sorella in Svizzera che è una giovane ragazza che ha lavorato anche lei nel mondo del spettacolo, è entrata in depressione per come la volevano usare, le cose che ti fanno, è uscita anche lei e ha sofferto per anni di anoressia e di depressione.
E devi compiacere l'impresario, se quell'impresario ti può dare quel contratto, oh sì, ne ho bisogno, solamente che lui vuole conoscerti meglio. Non so cosa accidenti, che trucchi hanno questi branco di magnaci, la maggioranza di loro, va bene? Comunque, una ragazza in queste condizioni, di solito dicevo, non è molto, non ha le idee chiare. Per giunta adesso questa qua. Cosa stai inseguendo? Illusione di attrice, sogni di gloria, di popolarità. Attrice, cosa vuoi fare l'attrice? Attrice non c'è nella Bibbia. Va bene, nella Bibbia ci sono scene vere, Colosseo, leoni, martiri, crocifissione, Calvario, qual è? Non abbiamo tempo a fare l'attrice. Ora, diciamo, se il buongiorno non si vede dal mattino, cambia giornata, cambia zona, cambia pecora. O lei segue il Signore, se no tu non segui lei. Io guarda, chiaramente ti dico, non affittare o comprare una casa insieme a lei, ma neanche affittarla. Neanche stanze vicine, no? Perché questa qui è confusa al massimo.
Sì.
Questa, diciamo, straboccherà la sua confusione su di te. Questa non sa cosa vuole dalla vita, vuole fare l'attrice, questa non ha capito niente. E tu la segui? Insegui i suoi la qua coadiuvi, la assecondi, è sbagliato. Non sarebbe, secondo me, te lo dico con amore, puoi fare come ti pare. Con amore ti dico: no, non sarebbe il più grande sbaglio della tua vita. Il solo modo di fare carriera in quel mondo, come diceva Angela, è di venire a patti con produttori senza integrità, senza scrupoli.
Sì.
Che la tratteranno come un oggetto, usa e getta. Va bene? Quindi questo è il destino di queste donne. Mi ricordo una volta ho visto c'erano delle notizie, stavo intervistando, non so se era Armani o io non li conosco per nome questi qua. C'era un grande nome italiano, lo intervistavo, gli dicevano sulle fotomodelle. E gli dicevo: oggi tutte le ragazze, troppe, milioni di ragazze vogliono fare la fotomodella. E chi per il motivo artistico, chi per altri motivi, chi per i soldi, chi per altro. E dice: che speranza ha una ragazza di fare la fotomodella? Lui ha detto: ma guarda, una su 10.000. E cioè, più facile vincere all'otto, quasi quasi. Capito? Dove finiscono? Come Angela diceva,
Sì.
prostituzione di alto bordo, grandi hotel, bere champagne, scegliere il cliente. Poi quando. Così nelle strade, ai semafori, eccetera. Cioè, per cortesia, no, non si scherza. E attrici, ma ancora meno, ancora più difficile. Quindi non importa se la ragazza ha grandissimi talenti, e fosse pure la mitica, come si chiama, Marilyn Monroe, all'apice della carriera. Marilyn Monroe è finita amante di John Kennedy, stando a un sacco di notizie sono trapelate. E quindi alle spalle di sua moglie Jacqueline, va bene, moglie di Kennedy. Poi Marilyn alla fine si è suicidata. Non è che andare a letto col presidente degli Stati Uniti, capito? E cosa prendi il controllo, sì, su qualche bomba atomica? Cosa vuoi, mm-hmm, presidente degli Stati Uniti? Guarda quell'altra poveraccia con Clinton, come si chiamava quella ragazza lì. No ragazzi, no, stai giocando col fuoco. Guarda, dammi la scrittura per cortesia. Primo Giovanni 2 che parla, cioè voler fare la fotomodella come Angela vuol dire amare il mondo. E però Angela, diciamo, c'è una scusa, lei non era cristiana, però questa ragazza suppostamente dovrebbe esserlo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, quindi se questa qui è cristiana ed ascolta la voce del pastore, tu, mm-hmm, e se non è cristiana o se ancora non è cristiana eccetera, e allora tu non devi seguire lei, e lei deve seguire te. Ma a me mi sembra che tu stia seguendo lei, e lei diventerà il tuo, ti metterà il cappio al collo e diventerà il suo cagnolino. Non lo fare. Tu da pastore dice, tu vieni, quando, cosa dice Matteo 5? Dice Gesù vide le folle, allora vide le folle, dice oi, facciamo subito una chiesa, tutti pagano, tutti danno l'offerta, siamo a posto qua, forza, facciamo una chiesa. Qualunque pastore oggi, una folla che ti segue, la prima cosa che fanno, dice oi, facciamo un palazzo qua e raccogliamo offerta la domenica, oh che bello. Invece Gesù no. Matteo capitolo 5 verso 1, Gesù vide le folle, cosa fece? Salì su un monte, come dire, vediamo chi si fa la scarpinata. E chi arrivò in cima, dice la scrittura, salì sul monte e i suoi discepoli vennero a lui. E lì furono in grado, senza distrazione delle folle, di registrare 3 capitoli, Matteo 5, 6, 7, il sermone sul monte, perché non c'erano gente lì a fare chiasso eccetera, voglio essere guarito, voglio cibo, e c'erano solo 12 discepoli, sono riusciti a registrare, infatti neanche 12 discepoli, 4 discepoli gli predicò il messaggio di Matteo 24, Matteo 13, solamente 4 discepoli. Matteo 13, 1 dice 4 discepoli predicato, e mi correggo, invece il sermone sul monte predicato a 12 discepoli, va bene? Perché Gesù andò sul monte, Angela, a predicarlo? Perché non siete sulla valle così che tutti potevano ascoltarlo?
Non lo so.
Perché voleva vedere chi veramente ci credeva. Quindi tu devi andare sul monte, fratello, devi andare sul monte e vedere se questa ti segue. Le mie pecore mi conoscono, mi seguono e mi seguono e ascoltano la mia voce, e io do a loro che mi seguono, do la vita eterna. Quindi devi andare sul monte, cioè nella situazione che deve venire lei da te, dagli opportunità, possibilità, tante alternative per dire non ho tempo. Io lo faccio sempre questo. Quando arrivo ai fratelli qui non è che salto subito eccetera, non vado, voglio vedere chi muove un passo, allora lo muoviamo anche noi muoviamo un passo, loro non lo muovono, noi ci fermiamo. Abbiamo imparato anche questo, perché tanto fumo, però a volte non c'è arrosto, va bene? Guarda, dammi primo Giovanni 2, 15 e 17, questa è una scrittura per questa ragazza, che tu glielo puoi anche dare se vuoi.
Primo Giovanni 2, 15 a 17.
Ecco, digli di applicarlo alla recita, diventare attrice, popolare, grandi soldi o grande fama, insomma, sì. Uno di questi due. Sì.
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma del mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Va bene.
Amen.
Grazie, Signore. Bene, dagli questa scrittura e vedi se ti segue. Se non ti segue, non è quella pecora che tu mi stai dicendo, va bene? Se tu entri in relazione intima con lei, potresti perdere la tua unzione, fratellino, la tua unzione profetica, come appunto è avvenuta a Sansone quando è cascato, è crollato, è caduto nella carne con le sue donne. Sansone era un debole, erano le donne. Attenzione, le donne, anche donne pagane, straniere, neanche israeliane. Vedi Giudici capitoli 13, 13 fino al 16 sono questi capitoli, parla di Sansone. Allora, guarda, se succederà che lei non ti non vedrà, se tu perdi l'unzione, lei diciamo, diventi il suo amante, il suo ragazzo, quello che vuoi, non ti guarderà più come la presenza di Dio, l'autorità di Dio, ma ti guarderà in modo familiare. Sarai il suo amante bambolotto, perché questa qui, cioè, è molto, sembra che è molto ferrea, molto ferma, lei sa quello che vuole e vuole cose sbagliate. Tu puoi seguire una così? No, perché lei è caparbia, voglio studiare, diventare attrice, vai. Tu non puoi andare a fare prendere una casa con lei a stanze separate, lei diventa la tua guida.
Però nello stesso tempo è anche una ragazza abbastanza instabile, dalla descrizione
confusa.
Di Roberto, perché piange spesso, adesso è in buon umore, adesso è in malumore, quindi confusa. Sì.
È logico, perché lei non sa cosa vuole, è logico che è confuso, ma lui non deve essere confuso. Lui, se lui è un discepolo, lui deve essere più profetico di così, lui deve essere, ti voglio bene, tutto a posto, ma sai, ho pregato, sì, mi ha mostrato quello che ti mostra, e non te lo devo dire io. Cioè, io al tuo posto pregherei e direi, ok, vediamo un po', questa qui è libera sabato mattina, lunedì sera, mercoledì pomeriggio. Dice, guarda, allora senti, sabato mattina, siccome sei libera, io sarò non a casa tua per il caffè, no, mentre tu ti lavi i capelli e col fono te li asciughi, no, ci vediamo a tale posto, una caffetteria, che è un posto tranquillo, leggeremo la Bibbia. Ah, non è tempo sabato, va bene, allora quando tu hai detto che sei libera tale e tal giorno ti aspetto sempre in caffetteria e leggiamo la Bibbia. Dice, ah no, vieni a casa mia, così almeno io faccio il caffè, eccetera. No, le moine non vanno. Deve venire come una pecorella, una discepolina, a ascoltare la Bibbia, e se non va bene, non è la pecora del Signore, è una trappola del diavolo. Oh, comunque troppi dettagli non me ne hai dati. Questa giovane vuole entrare nel mondo del cinema, facilmente potresti trovarti in contatto troppo ravvicinato con questo mondo, un mondo pieno di capricci, bizzarrie, stranezze, è un mondo strambo. Va bene, e pochissime virtù. Ti sarà sempre più difficile di aiutarla come pastore e guida di Dio. Secondo me, per quel poco che vedo, lascia perdere, cerca di conquistarla a te. Va bene? E ancora lei non è conquistata a Gesù. Cosa vuoi conquistarla a te? Va bene che se la conquisti, è la tua più grande tragedia e sconfitta della tua vita, perché questa qui ti farà impazzire. Va bene? Perché non si è ancora data a Gesù. Quindi, nel segreto del tuo cuore, secondo me, è quello che stai facendo, secondo me. Stai cercando di conquistarla, e la storia delle stanze separate, secondo me, è una scusa. In realtà nel tuo cuore stai cercando di conquistarla. Devi invece conquistarla e vincerla a Gesù. È lui il vero fidanzato, è lui il vero grande sposo celeste, che lei deve decidere cosa fare. Va bene? Quindi prega, chiede al Signore quello che lui ti mostra, e io quando parlo cerco di parlare un po' a tutti, e lo voglio dire alle sorelle, altre sorelle, voi fratelli, togliere gli occhi dalle belle donne, fratelli, va bene? E sorelline, togliere gli occhi dai begli uomini, d'accordo? Io ringrazio Dio che no, io non c'è niente di bello, mia moglie mi ama per Gesù, sono a posto. Grazie a Dio. Quindi la gente che evangelizzate, guidateli a Gesù, alla parola, a diventare discepoli, a guidatelo a uscire dal mondo nello spirito, uscire dal mondo spiritualmente parlando. Allora vai da lei, fratellino, parlagli dello sposo del cielo, non parlagli di uno che lo ama, di dell'amante degli amanti, va bene? E parlagli del matrimonio che durerà per sempre, va bene? E l'amante divino perfetto che provvederà a noi, che ci amerà quando tutti ci abbandoneranno, gli amanti terreni ci avranno abbandonato, lui rimarrà fedele, va bene? E guarda, c'è una scrittura, 1 Corinzi 7, perché io sono a favore del matrimonio,
compresi
i preti, io lo vorrei sposati, come ci ha detto a un parroco, il primo papa, che loro chiamano papa, San Pietro, era sposato, andava a evangelizzare con sua moglie. E dice, no, questo non è possibile. E ha detto, c'è la Bibbia, la sacrestia. E gli ho fatto vedere 1 Corinzi 9,5, San Pietro andava a evangelizzare con sua moglie, a volte, va bene. Cosa dice 1 Corinzi 7,2? Per evitare fornicazioni.
7,2, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Perfetto, rimani lì, 1 Corinzi 7. perché vi sono situazioni per quelle di noi che vorrebbero essere discepoli, però diciamo, attenzione alle priorità. Primo Corinzi 7, 29 a 35.
1 Corinzi 7, 29 a 35. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non
Quindi
l'avessero.
piano a sposarvi, fratelli, piano a sposarvi, perché attenzione che il marito poi prende posto di Dio in tante situazioni e non puoi fare questo. Il marito, la moglie, che la moglie può anche dare i numeri, può dare le bizze, cioè le lacrime di una donna dicono muove il mondo. Quando la moglie comincia a piangere, i mariti sono fritti. Caro mio, e cosa fai con una moglie che piange? Non puoi fare niente, devi consolarla.
Non lo
Vai
so.
avanti, verso 30 per cortesia.
Quelli che piangono come se non
Quindi,
piangessero.
mogli che piangete, smettete di piangere, ma mariti che anche voi.
Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie. E i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito. Mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni.
Alleluia, Matteo 19,29.
È proprio quello che voglio dire, che anche io sono molto in favore al
Matteo
matrimonio.
19,29, preparate con la scrittura.
Anche io credo che il matrimonio viene da Dio e sono in favore, però solo quando il matrimonio è un vantaggio per poter servire il Signore meglio. Se tu puoi servire il Signore meglio con quel marito,
Sposato,
con quella moglie, che
sposati.
anche lei è credente, anche lei è appassionata per Gesù,
Almeno si
e
spera.
riuscite insieme a portare più frutto per Gesù, allora sposati. Se invece riesci meglio da solo, allora servi Gesù da solo, perché lo scopo di questa vita non è sposarsi. Lo scopo di questa vita è di
Se, come meglio servire il
come
Signore.
servire il Signore, perché tutto quello che otteniamo in questa vita passa così veloce, gli anni volano, non rimane niente di tutto quello che noi combattiamo, ci sforziamo per raggiungere. Importante è servire il Signore. Poi dopo comincia una vita eterna che non finisce mai di milioni, miliardi di anni, e quella è la vita vera.
Wow.
E là potremo gioire di tutte le cose belle. Qui siamo per servire e per imparare e prepararci.
Angela, qual è lo scopo del matrimonio?
Io credo quello è di servire Gesù meglio
Esatto,
insieme.
esatto.
Se no,
Molti
meglio non
pensano che sia fare
sposarsi.
figli, non è quello. No, quello è secondario, amore mio. No, io ho 6 figli, ma ti assicuro che c'è uno scopo. Il nostro matrimonio è con Deborah, che abbiamo un matrimonio benedetto, abbiamo superato tanti fiumi, abbiamo sempre superati, non siamo perfetti. No, assolutamente no, siamo caratteri abbastanza, anzi molto diversi, però con l'amore di Gesù, ce l'abbiamo fatta, grazie a Dio. E qual è la scuola del matrimonio? Neanche sono i figli, perché se no ci sono tanti anticristi che hanno più figli di me, ci sono altre religioni, ci sono i musulmani che hanno 10 figli, 12. E cosa vuol dire? Cioè, i figli è secondario, è importante. Prima, il matrimonio ci sposiamo per glorificare Dio. Io vorrei che dicessero questo questi preti nelle chiese quando sposano la gente. Sei disposta tu nel bene e nel male, com'è che dicono? Nella malattia, nella salute, eccetera, eccetera, proprio papà, la disgrazia, nella fortuna, sei disposto tu a rimanere? Sì, sono disposto. Poi c'è diritti, poi vai al municipio, ti puoi divorziare il giorno dopo. Il municipio, per cortesia. Invece dovrebbero dire, sei disposta tu a usare, a dedicare tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, al Signore per glorificare il Signore, per edificare il Signore, per portare gloria a Dio, per contribuire alla costruzione della nuova Gerusalemme che viene costruita un'anima alla volta, una pietra preziosa, una pietra vivente alla volta. Sei disposta tu a fare una chiesa in casa? Sei disposta? tu andare a evangelizzare nel limite dei vostri possibili, possibilmente ogni giorno, almeno un giorno sì, un giorno no. Siete disposti a usare la vostra casa come chiesa, posto di ritrovo per le pecorelle e non imbacuccarvi lì, ammaliarvi, ipnotizzarvi davanti alla televisione, ma buttarla fuori dalla finestra? Siete disposti voi a consacrare la vostra casa, tutto quanto per la gloria di Dio, dal Vangelo, dalla Bibbia, in vista dell'eternità che viene dove non ci sarà matrimonio? Il matrimonio c'è una fine, si chiama cimitero, e dopo nel regno di Dio non c'è più il matrimonio. Avete capito che è una cosa passeggera, aprire le orecchie? Io direi, vorrei che consacraste il matrimonio un pochettino così. Sembra quasi tutto sacro, i fiori sacri, la musica sacra, la luce sacra, le pietre sacre, il cappello del prete sacro, tutto sacro. Sembra che la cosa principale sia: io mi sposo con te, tu con me, stasera andiamo a letto, tutto risolto. No, caro, risolto niente. Assolutamente niente risolto. Va bene? Sembra quasi che il matrimonio, lo scopo del matrimonio sei tu e lui, lui o lei. Eh no, scopo è Gesù, scopo è Dio, scopo è il Vangelo, scopo è sposarsi col Signore, sposi essere la. Il prete deve dirgli: vi rendete conto che io vi sposo voi, però sapete che voi innanzitutto dovete cercare di darvi da fare per sposarvi con Cristo? Lo sapete voi, avete capito che questo qui è solamente un teatrino che durerà solo per questa vita e basta? E questi preti devono spiegare. Alleluia, vai Matteo 19:29.
Sì, Matteo 19:29. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Quindi c'è il momento che Abramo sposa Sara e Isacco sposa Rebecca e io sposo Deborah. C'è il momento anche per quello, d'accordo. Però se per caso c'è qualcosa che non funziona o Dio ci dà una chiamata, la moglie di Pietro, che problemi aveva Angela? Pietro o San Pietro?
Non credo che aveva problemi grandi.
Ma aveva nessuno.
Qualcosina sì,
La
però
Bibbia
non lo
non ne
so.
registra nessuno, infatti
No.
si è messa a cucinare per Gesù. Si è
È
messa,
vero, sì.
quando Gesù l'ha incontrata, era la moglie e la suocera. Bella la suocera.
La suocera era malata.
Era ammalata la suocera o la moglie?
Era la
La
suocera
suocera.
malata.
Appena Gesù va a casa di Pietro, la suocera ammalata la febbre, Gesù gli tocca il dito, bang, la febbre e il
Sì,
diavolo
sì,
sono
sì, sì.
scappati di corsa, hanno battuto i record, sono scappati. E Gesù la guarita, e poi subito guarita, si alza a letto, si mette a cucinare, la suocera. E la moglie era lì, sicuramente mangiava anche lei. Cioè, eppure, nonostante la moglie di Pietro, lo vediamo, 1 Corinzi 9:5, era lì che evangelizzava insieme al marito, vuol dire che era sempre una buona moglie. Nonostante questo, Pietro l'abbandona. Era una chiamata speciale, cioè Dio mi può chiamare a me, abbandonare Deborah, Deborah abbandonare me, e sarà dura. Però se Dio ci chiama, grazie a Dio non ci ha chiamato abbandonarci. No, invece sono arrivati 6 figli. Però a volte ci sono situazioni che se Pietro doveva abbandonare sua moglie, che era una brava moglie, ci sono situazioni. I marinai vanno, partono per 6 mesi. Ho conosciuto un marinaio, una volta che lui partiva, lasciava la moglie per 6 mesi. Per fare il marinaio, e questo era il suo lavoro,
Sì.
c'è niente da fare, mantenere la famiglia, separato dalla moglie per 6 mesi. Pregare per lui, un uomo da solo 6 mesi, insomma, può essere dura, pregare. Va bene, allora ci sono. Tu non sei neanche sposato, cosa vuoi andare a inguaiarti prima? Ti stai inguaiando, imprigionando, ti stai mettendo nei problemi seri perché non sai neanche se questa qui è la moglie giusta. Va bene? Quindi, come ultimo, qui siamo in chiusura qua, chiudo. Come ultimo punto voglio dire, sposarsi niente di male, le scritture 1 Corinzi 7, studiare con attenzione 1 Corinzi 7 sul matrimonio. Però quando evangelizzate toglietevi dalla testa se la donna è bella, bellissima e sexy. Occhi sull'anima, ragazzi. Questa è la
Amen.
ragazza più bella o può
Amen.
essere una vecchietta su una sedia a rotella. È lo stesso. È lo stesso. Io quando ho evangelizzato, ho testimoniato a Deborah che si è unita alla nostra missione, eccetera, io non mi passavo neanche per l'anticamera della sala d'aspetto o dalla mente, che io a lei, eccetera. No, assolutamente. Infatti è dovuto venire lei a farmi la dichiarazione. Io che ho 24 anni più di lei, è venuto e ha detto: Gesù mi ha detto, mi ha parlato. Ma sei sicura? Sì. È un mese che mi parla, è un mese che combatteva giorno e notte, poveraccia, così, ma signore, proprio sta croce mi vuoi dare?
Non è vero.
E per essere un mese Gesù gli ha detto di sé, alla fine dice mi arrendo.
Lei non la racconta così.
Non so,
è un po' più romantico la sua versione.
Cioè, più romantica. Comunque, ragazzi, voglio dire, siete sposati, non ti preoccupare che Dio c'ha i suoi modi. Leggi il libro di Ruth. Boaz aveva adocchiato questa ragazza supersonica. Infatti Boaz ha detto di Ruth, ha detto, mi hanno detto come sei integra, come tu ti prendi cura di tua suocera Naomi, veramente. Però Boaz non è andato, ha detto sei libera stasera, andiamo a ballare. Niente. È andata Ruth, di notte gli ha cominciato a carezzargli i piedi. Boaz lì, che poveraccio, dormiva, ha lavorato nei campi, uno ricchissimo questo, aveva campi di tutte le parti. Questo, lei ha adocchiato di notte, lei, occhio fine, occhio profondo Ruth, aveva lo sguardo buono. Di notte al buio vedeva dove Boaz dormiva. Allora, si avvicina da Boaz, si infila sotto le coperte e comincia a carezzargli i piedi. E Boaz gli prende quasi prima un colpo. Chi è i miei piedi? E Ruth gli fa, sono io la tua serva. Lasciamo perdere il seguito.
Giuseppe, questo è nella Bibbia?
Questo è nella Bibbia.
Ah, ma che libro nella Bibbia, questa Bibbia?
Dettagli aggiunti, ma il nocciolo rimane. Il nitty gritty, si dice in inglese, il nocciolo. Il nitty gritty c'è. E questa è la verità. E sai chi gliel'ha detto a Ruth questa storia? Quella filona di sua suocera. Naomi era una filona anche lei. Cioè, vuol dire una cervellino gli funzionava ancora. Gli dice, tu vai all'aia dove stanno battendo il grano, okay? Dove mietono il grano. Sai, cioè, la canzone di Sanremo, andiamo a mietere il grano. Quindi vai lì e dice, sì, che faccio? Dice Ruth. Dice, vai lì e tu adocchia dove Boaz dorme. E dopo? E dopo, quando tutti dormono, tu alla chetichella, nel buio, piano piano, tu ti avvicini dove lui dorme, ti infili sotto le coperte e gli lavori, gli tocchi i piedi. E fai dopo? E dopo tu gli dirà lui cosa devi fare. Questa è un parola per parola, dice più o meno.
Ti dirà lui cosa devi fare.
Vuoi
sì, sì.
Dirà lui?
Sì, sì.
Poi lasciamo così, insomma, cosa sarà successo? Questo non si sa.
It's not our business.
Questo qui è un libro biblico a luci rosse, ma si sono sposati per il rasserenamento di qualcuno troppo scandalizzato. Questo è biblico. Si sono sposati, gloria a Dio. Va bene. Allora, fratelli, in conclusione, dunque, per i fratelli e le sorelle singole, perché dice chiunque abbandona casa, fratelli, mogli e i fratelli e sorelle singole, Dio ha il suo tempo, fratelli singoli e sorelle singole, va bene? Se cerchiamo prima cosa il suo regno e la sua volontà,
amen,
lui ci darà moglie, marito, figli, se ce li vuole dare.
Sì.
E se non te li dà, non cercare di prenderli, perché sarebbe un problema. Infatti diciamo messaggi di sorelle disperate, fratelli disperati o sorelle disperate, dice, oh, Signore, liberami dal matrimonio che veramente non è volontà di Dio, non mi fa fare questo, non vuole che leggo la Bibbia, non voglio che evangelizzo, non vuole. Ci sono mariti cristiani che sono peggio degli islamici. E caro mio, e anche moglie che danno i numeri. Quindi
sì,
non cercare di prendere uno sposo che Dio non lo manda. Poi c'è tutta la vita per pentirsi, posso raccontarti storie, lasciamo perdere. Comunque, se è volontà di Dio, verrà il tempo anche per voi, come è venuto per me. Avevo 49 anni quando mi sono messo insieme a Deborah. Va bene, 7 volte 7. Passate da tutti i colori, come te, peggio di te, e eccomi qua, ragazzi. E vivo a Arzillo, avevo 49 anni, ho cominciato una nuova vita. È stato, come per me, è stato un altro livello. Cioè che, e siccome ho tenuto duro per Gesù, che io non valgo niente, e allora è aumentata l'unzione. Appunto che persino Deborah dice, questo qui quasi quasi vale qualcosa, va bene? Dio ha il suo tempo, cerchiamo prima il suo regno, va bene? Però se saremo pastori, se saremo fedeli, e tu Roberto, se sei un pastore fedele, va bene? Allora dobbiamo essere pastori fedeli. Come è pastore fedele? Che si toglie il pane di bocca per nutrire chi? Le pecorelle alle quali Dio ci manda. In allegoria questo, mi riferisco alle relazioni personali, cioè togliersi in bani di bocca questa ragazza super sexy, non te l'immaginare col fischio, capito? Guarda la sua anima. Infatti è suggeribile che i fratelli evangelizzino i maschi e le sorelle evangelizzino le donne, quindi questo già supera un problema, d'accordo? Quindi togliersi il pane di bocca e dici: io ho bisogno di una moglie, però niente, io guardo, io le donne le guido a Gesù e non penso ad altro e mi concentro sui maschi perché sono maschi, eccetera. E allora giungerà il tempo che Dio vede dal cielo che tu sei andato avanti mesi, anni fedele, e Dio si prenderà cura di noi. Infatti Giuseppe nella Genesi, Genesi 40, Genesi 39, 40, 41, lì Giuseppe, c'era la moglie del suo padrone Potifar che gli correva via tutte le parti per violentarlo, dice: no, io con te a letto non ci vengo, ha detto Giuseppe. E poi giunse il tempo che Dio benedì la sua fedeltà, divenne viceré d'Egitto, principe d'Egitto, e il faraone gli diede una moglie, la figlia, la più altolocata donna d'Egitto, singola, nubile, era la figlia del grande sacerdote. Uh-huh. Capito? Quindi sembra che è andata bene la storia, perché tutto bene. Uh-huh. Va bene. Allora non temete, se siete fedeli, siamo fedeli, Dio manderà. Dio mi ha dato Deborah quando avevo 49 anni, ero quasi vecchio come beh, insomma, Isacco si è sposato con Rebecca a 40 anni, io 49 lo supero. Vabbè. Comunque, se è sua volontà. Anche se tu fossi, che so, un Adamo, naufrago su un'isola, Dio sarebbe in grado di far giungere una zattera, la zattera giusta con la Eva giusta sulla zattera, d'accordo? Ecco che arriva una Eva sulla zattera, da quale nave sei naufragata, non importa, sono qua. Quindi anche se sei su un'isola, Dio la manderà su una zattera. Parlo sempre in presimboli, non aspettate di che affondi la nave. Angela, insomma... Sì. Gloria a Dio, io diciamo che sì. Io avrei anche finito.
Ok, allora credo che è chiaro il tuo consiglio per Roberto. Adesso certo lui deve pregare e chiedere al Signore di ricevere la guida diretta da Gesù, una conferma se questo messaggio è da Dio o no. Ma questo sarebbe la nostra fede nella situazione che lui si trova.
Sì, vorrei già ancora qualche scrittura, gli do solo i riferimenti se vuoi.
Come vuoi.
Cioè, Genesi 24, Filippesi 4, parla di questo. Guarda Filippesi 4, okay. Perché magari sto fratello gli piace qualche scrittura in più. Filippesi 4, 19, sul tema di quello che ho parlato, che abbiamo parlato.
4, 19. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù.
Va bene, quindi se ti serve una moglie, tranquillo, arriva. Se non arriva, perché?
Perché non ti serve.
Non ti serve, va bene.
Meglio senza, altrimenti avrete solo preoccupazioni, come ha detto Paolo in Corinzi.
E preoccupazioni, come ha detto Angela nella sua storia. Genesi 24, 63 a 67. Aprire le Bibbie, fratelli.
Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna.
Quindi Isacco gli mancava una moglie, va a meditare.
E alzando gli occhi, guardò e vide venire dei camelli. Anche Rebecca alzò gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal camello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene per la campagna incontro a noi?
Capito? Isacco di corsa arrivava, perché è andato al servo a procurargli una moglie. Leggete la Bibbia, è libro interessante, fratelli. Genesi 24, avanti.
Il servo rispose: è il mio signore. Ed ella, preso il velo, si coprì.
Quindi il mio signore Isacco, figlio di Abramo, che Abramo era ancora vivo.
Il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco condusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre, la prese ed ella divenne sua moglie, ed egli la amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre.
Alleluia! Quindi Rebecca fu la consolazione che Dio mandò per Isacco. Era un cuore affranto e amava molto sua madre. Salmo 84, 10. Leggiamo fino al 12.
Salmo 84, 10. Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te.
Alleluia, alleluia, alleluia. Con le due scritture, e le ultime due scritture, Ecclesiaste 11, Salmo 126, quindi il Signore ci ama e il Signore ci darà, non ci rifiuterà nessun bene se c'è una condizione, se camminiamo rettamente. E quei tempi era per la legge di Mosè, adesso è per la legge di Cristo. Quindi, fratelli, caro Roberto, buona evangelizzazione, guida la tua pecorella a Dio, va bene? E Dio sarà più che in grado di ricompensarti con la persona giusta, al tempo giusto, quindi sì, al tempo, va bene? Mm-hmm. Ma però per ora ce l'hai Ecclesiaste 11, verso 1.
Ecclesiaste 11, 1. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai.
Va bene, lancia il tuo amore per sta donna nelle acque. E dopo molto tempo, dice Ecclesiaste 11.1, lo ritroverai. Salmo 126, 2 a 6, e questa è l'ultima scrittura.
Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro, il Signore ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni.
I covoni dei premi di Dio. Quindi quando vai a evangelizzare e trovi, sorella, trovi l'uomo della tua vita, che bello sposarmi questo qua. Piangi pure tranquillamente, tranquillamente, getta il pane sulle acque, non è l'uomo per te. Perché? Perché così è la storia. Quando vai a evangelizzare, non pensi a te, ai tuoi bisogni matrimoniali, pensi a Gesù, ai suoi bisogni, i bisogni di Gesù matrimoniali. Sì, sì, sì. Quando andiamo a evangelizzare, andiamo a cercare le spose di Cristo, non la nostra.
Amen.
D'accordo?
Amen.
Non ci confondiamo.
Sì.
Hai finito, Salmo?
Sì.
A posto. Sì. Io mi fermerei qui con questo messaggio. Penso che, Roberto, se non è sufficiente, scrivici, ti mandiamo altre scritture. Per adesso direi che il Signore ti ha risposto, buona misura, pigiata, abbondante, straboccante, e super abbondante e super straboccante. Per me ha ricevuto più di tanti altri. Roberto, secondo io al tuo posto, loderei il Signore e poi pregherei in ginocchio: Gesù, mostrami cosa devo fare.
Sì.
Perché sei un bivio. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, amen. A te la parola.
Ascoltiamo un bel canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera. Ascoltiamo Hebron, Mi prendo cura di te.
Sin la prima.